Non mi aspetterete che qualche minuto, Watson, disse. Ora, signor Brown, sono a vostra disposizione. Attesi 20 minuti e quasi tramontava il giorno quando l'allevatore e l'amico mio ritornarono. Una enorme trasformazione era avvenuta nella persona di Silas Brown. Era mortalmente pallido e grosse stille di sudore gli imperlavano la fronte. Il frustino gli tremava nella mano come un ramoscello agitato dal vento. I modi insolenti e arroganti avevano dato luogo a un atteggiamento di cane battuto. Le vostre istruzioni saranno fedelmente eseguite. Tutto sarà fatto. Non si tratta di inganni, disse Holmes, guardandolo. L'altro fremette, leggendo in quello sguardo una minaccia. Oh, no, siate tranquillo. Egli si troverà là. Lo cambierò prima o no? Holmes rifletté un poco, poi ridendo disse. No, nulla fate, vi scriverò. Ma non frodi diversamente. Oh, potete fidarvi, farò come dite. Sì, ritengo anch'io. Avrete mie notizie domani. Dicendo queste parole, se ne andò senza fare attenzione alla mano tremante che l'altro gli porgeva e ci avviammo verso King's Pyland. Ho ben di rado veduto un'unione più assortita di codardia e di arroganza, quale in Mastro Silas Brown, disse Holmes ritornando. È lui dunque che ha il cavallo? Cercò sulle prime di negare, ma gli descrissi così bene ciò che egli fece questa mattina da farlo convinto che io l'abbia spiato. Voi osservaste la punta quadrata delle scarpe sulle impronte della strada? Le sue vi corrispondono esattamente. Nessun domestico avrebbe consentito a fare una simile cosa. Gli descrissi in qual modo, essendosi alzato il primo di tutti, secondo la sua abitudine, egli abbia veduto un cavallo ignoto vagare per gli stagni. Come avvicinandolo ne fu stupito. Perché egli riconosceva dalla macchia bianca sulla fronte che il caso gli aveva dato in possesso il solo cavallo capace di battere quello sul quale aveva scommesso. Gli spiegai pure che il suo primo impulso era stato di riconoscerlo a King's Pyland, indi che il pensiero di poter nasconderlo fino alla fine delle corse gli aveva fatto cambiare opinione e che era ritornato con lui a Mapleton. Ma le sue scuderie furono visitate. Oh, di un vecchio astuto par suo non si dovrebbe fidarsi. E voi osate lasciare il favorito in suo potere nel momento in cui tanto interesse avrebbe a nuocergli? Mio caro amico, egli lo custodirà come la pupilla dei suoi occhi. Sa che è il suo modo di ottenere il suo perdono. Il colonnello Moss non parmi troppo disposto a far grazia in nessun caso. Il colonnello nulla ci ha da vedere in tutto questo. Vedete che agisco a modo mio e non dirò più di quanto mi converrà. È il vantaggio di un agente di questura privato. Non so se lo osservaste, Watson, ma il modo di agire del colonnello Moss fu meno che cortese a mio riguardo. Mi piace divertirmi un poco a sue spese. Non ditegli nulla di questo. Non lo farò certo senza il vostro permesso. Malgrado tutto, è una questione molto insignificante paragonata a quella dell'assassinio di Straker. E siete deciso a far ricerche sull'assassino? Tutt'altro, perché riprenderemo subito la ferrovia per Londra. Fui meravigliato della risposta del mio amico. Non potevo credere che gli volesse abbandonare una inchiesta che tanto felicemente era incominciata. E questo dopo qualche ora. Non potei ricavare da lui alcuna spiegazione fino al nostro ritorno all'abitazione dell'allevatore. Il colonnello e l'ispettore ci attendevano al parlatorio. L'amico mio e io ritorniamo in città con l'express di notte, disse Holmes. Porteremo via un buonissimo ricordo della bella città di Dartmoor. L'ispettore spalancò gli occhi e le labbra del colonnello si piegarono ironicamente. Voi disperate già di arrestare l'assassino del povero Straker, disse. Holmes alzò le spalle e rispose: Questa cosa è troppo oscura. Spero però che il vostro cavallo correrà martedì. In ogni caso, tenete il vostro jockey pronto per questo giorno. Potrei avere la fotografia del signor John Straker? L'ispettore ne tolse una dalla busta e la porse ad Holmes. Mio caro Gregory, voi preveniste ogni mio desiderio. Bremerei ora fare una o due domande alla domestica, se favorite aspettarmi un istante. Devo dire che questo detective di Londra mi ha un poco sconcertato, disse bruscamente il colonnello Moss. mentre il mio amico lasciava la stanza. Siamo allo stesso punto di quando egli arrivò. Avete almeno la sicurezza che il vostro cavallo correrà?
Sì, ne ho l'assicurazione, egli rispose alzando le spalle, ma preferirei avere il cavallo.
Volevo difendere il mio amico quando egli ricomparve nella stanza. Ora, signori, sono pronti a seguirvi a Tavistock.
Un mozzo di scuderia ci aprì la porta della vettura. Al vederlo, Holmes parve assalito da un'idea, perché gli chiese:
«Voi avete degli agnelli al pascolo, non è vero? Chi li custodisce?»
«Io, signore».
«Nulla è accaduto a qualcuno di loro in questi ultimi giorni?»
«Sì, ve ne sono uno o due che zoppicano da poco tempo».
Vidi che questa risposta molto soddisfava Holmes, perché si stropicciò le mani.
«Questo è molto importante, Watson», egli disse stringendomi il braccio. «Gregory, richiamo la vostra attenzione su questa strana epidemia fra gli agnelli».
«In cammino, cocchiere».
Il colonnello Moss sorrise, con espressione che dimostrava la debole opinione che gli aveva nell'abilità del mio compagno, ma vidi che l'attenzione dell'ispettore era stata eccitata.
«Questa circostanza vi pare importante?» disse.
«Oh sì, importantissima».
«È il solo punto sul quale voi possiate attirare la mia attenzione?»
«V'è pure la strana condotta del cane durante la notte».
«Il cane non si mosse in quella notte».
«Ebbene, appunto questo è strano», osservò Sherlock Holmes.
4 giorni dopo, Holmes e io eravamo di nuovo in cammino per Winchester, a fine di assistere alle corse della Coppa di Wessex. Il colonnello Moss ci aveva dato convegno fuori della stazione e ci fece salire nella sua vettura. I suoi modi verso di noi erano molto freddi.
«Non ho notizia alcuna del mio cavallo», disse.
«Suppongo che potreste riconoscerlo se lo vedeste?»
chiese Holmes.
Il colonnello rispose molto tediato. «Sono 20 anni che mi occupo di cavalli, ed è la prima volta che una tale domanda mi viene fatta. Un bimbo riconoscerebbe Silver Blaze alla sua macchia bianca e al suo piede anteriore macchiato.
Come vanno le scommesse?
È una cosa strana. Avreste potuto ieri avere 15/1, ma poi la quota non fece che discendere. E in questo momento potreste appena tenere 3/1.
Disse Holmes.
Si deve sapere qualche cosa, è cosa certa. Entrando nel recinto, lessi sul programma delle entrate. Corse di Wessex per cavalli dai 4 ai 5 anni. Entrata 50 sovrane con premio di 1000 sovrane. Secondo premio 300 lire, terzo premio 200 lire. Distanza 1 miglio e 5/8.
1. De Negro, del signor Heath, berretto rosso, giacchetta canella.
2. Pugilist, del colonnello Wardlow, berretto rosa, giacchetta blu e bianca.
3. Desborough, di Lord Backwater, berretto e maniche gialle.
4. Silver Blaze, del colonnello Moss, berretto nero, giacchetta rossa.
5. Iris, del duca di Balmoral, righe gialle e nere.
6. Nasper, di Lord Singleford, berretto porpora, maniche nere.
«Abbiamo ritirato il nostro secondo cavallo, fidandoci completamente della vostra promessa», disse il colonnello.
«Ma che sento? È mai possibile? Silver Blaze è favorito!»
5-4 contro Silver Blaze», si gridava nei ranghi. 5-4 contro Silver Blaze.
5-15 contro Desborough. 5-4 sul campo delle corse.
«La lista è completa», esclamai. «Son qui tutti e 6».
«Tutti 6 son qui? Ma allora il mio cavallo correrà», gridò il colonnello tutto agitato.
«Ma io non lo veggo. I miei colori non sono passati».
5 soltanto passarono. Ecco il 6°.
Mentre parlavamo, vedemmo un cavallo baio escire dal recinto del paesage, montato dai colori ben noti al colonnello.
«Non è il mio cavallo», gridò il proprietario. «Quella bestia non ha macchie bianche sulla fronte. Che faceste, signor Holmes?»
«Lasciateci prima vedere ciò che avverrà di questo», disse il mio amico senza turbarsi.
Egli guardò qualche minuto col cannocchiale.
«Benissimo, la partenza è molto bella», egli esclamò di repente. «Giunge alla curva». Dalla nostra vettura potevamo perfettamente vedere tutto il campo delle corse. I 6 cavalli erano talmente vicini l'uno all'altro che un tappeto avrebbe potuto tutti coprirli, ma a metà strada i colori gialli delle scuderie di Mapleton si avvantaggiarono e i corridori non erano ancora innanzi a noi, che già lo stallone Desborough era secondo e quello del colonnello prendeva la testa. Esso giunse primo di 6 lunghezze. Iris del duca di Balmoral fu cattivo terzo. «La corsa è per me, è cosa certa», gridò il colonnello passandosi la mano sugli occhi, «ma non riconosco né la testa né i piedi della bestia». «Non credete, signor Holmes, che questo mistero durò abbastanza?» «Certo, colonnello, ora tutto comprenderete. Venite, andremo a vedere la bestia insieme». «Eccola», egli proseguì entrando nel paesaggio, «dove i proprietari e i loro amici avevano soltanto il diritto di entrare». Fategli lavare la testa e il piede con lo spirito divino e rivedrete il vostro vecchio Silver Blaze come prima. Sono letteralmente sbalordito. Lo ritrovai in mano di una specie di usuraio e mi presi la libertà di farlo correre appunto nello stesso travestimento nel quale era stato nascosto. Voi avete compiuto delle meraviglie, mio caro signore. Il cavallo non subì alcun danno. Non fu mai meglio di così in sua vita. Vi debbo un milione di scuse per aver dubitato della vostra abilità. Mi rendeste un gran servigio ritrovando il mio cavallo, e voi me ne rendereste uno più grande ancora se poteste mettere la mano sull'assassino di Strucker. «È cosa fatta?» disse tranquillamente Holmes. Il colonnello e io lo guardammo con stupore. «Lo avreste scoperto? Ove trovasi allora? Qui? Che dite? Qui?» «In compagnia nostra, in questo momento!» Il colonnello arrossì di collera e disse: «Riconosco d'essere vostro debitore, signor Holmes, ma però ciò che voi dite mi appare come un brutto scherzo o come un insulto!» Sherlock sorrise. «Oh!» disse, «non penso affatto ad implicarvi nella questione, colonnello. Il vero assassino sta dietro a voi!» Ciò dicendo, Holmes mosse qualche passo e posò la mano sul collo lucente del puro sangue. «Il cavallo?» dicemmo noi. «Sì, il cavallo. Ma vi dirò che esso ha per sé la giustificazione della legittima difesa e che John Strucker era un miserabile il quale abusava della vostra fiducia. Ma sento la campana e siccome sono un poco interessato nella seconda corsa, vi pregherò di rimettere a più tardi questa spiegazione». A sera, ritornando a Londra, eravamo soli nel nostro scompartimento e senza dubbio il viaggio dovette sembrare molto breve al colonnello quanto a me. Holmes, difatti, ci spiegò il dramma tal quale era avvenuto il lunedì sera nelle scuderie d'allevamento di Dartmoor e il modo in cui tutto egli aveva scoperto. «Confesso», disse, «che le teorie che avevo formato secondo i rapporti dei giornali erano completamente false». E però si poteva trovarvi delle indicazioni esatte, sapendo svincolarle dai tanti dettagli che nascondevano la loro vera natura. Fu con la convinzione della colpevolezza di Fitzroy Simpson che io venni a Devonshire, quantunque l'evidenza non mi apparisse completa. Scopersi il valore della circostanza di quel famoso ragù d'agnello, pensandovi durante il nostro tragitto in vettura. Dovete rammentare la mia distrazione perché rimasi nella vettura quando voi eravate scesi. Era occupato nel domandarmi come avessi potuto lasciar passare un punto tanto importante. «Devo dire», disse il colonnello, «che anche adesso mi domando ciò che bastò ad aiutarvi. Fu il primo anello della mia catena di induzioni. L'oppio in polvere ha un leggero sapore, non sgradito, ma molto percettibile. Questa droga, mescolata a qualsiasi altro cibo, non avrebbe mancato d'essere riconosciuta. Col piatto di ragù d'agnello l'ostacolo scompariva. Ora, difatti, non era in potere di un estraneo come Fitzroy Simpson il far servire tale piatto nella famiglia dell'allevatore e supporre che gli fosse stato portatore di tale polvere precisamente il giorno in cui questo cibo veniva servito. Era cosa più inverosimile ancora. Dunque Simpson era e fu posto fuori di causa e concentrammo tutta la nostra attenzione su Strucker e sua moglie, le sole persone in caso d'aver avuto per cena il ragù d'agnello. Altra osservazione. L'oppio deve essere stato sparso non sul ragù, ma unicamente sulla porzione del garzone di scuderia, che solo ne risentì gli effetti. Ma allora chi poté toccare questo cibo senza essere veduto dalla domestica? Prima di risolvere tale questione, avevo cercato e trovata la spiegazione nel silenzio del cane, perché invariabilmente una deduzione ne conduce ad un'altra. Il racconto dell'incidente di Simpson mi aveva appreso che la scuderia era custodita da un cane e questo, malgrado la presenza di un estraneo, non aveva abbaiato in modo da destare i grooms nel granaio. Dunque il visitatore notturno doveva essere familiare all'animale. Da queste deduzioni ero venuto a credere che soltanto John Strucker poteva essere l'autore del rapimento del cavallo. Ma con quali intenzioni aveva egli potuto agire? Certo per uno scopo disonesto, diversamente non avrebbe dato il sonnifero al groom. Il difficile era scoprire il vero motivo di questa condotta. Non sono rari gli esempi di allevatori che con la complicità dei bookmakers puntano delle forti somme contro il proprio cavallo e facendo tutto il possibile per impedire alla bestia di giungere prima al segnale. Talvolta questo si ottiene con un track di jockey o con altro mezzo più sicuro e più astuto. Speravo che il contenuto delle tasche di John Strucker mi aiuterebbe a formare una conclusione e non mi ingannai. Non avrete dimenticato lo strano coltello trovato in mano del cadavere. Era un istrumento che nessuno poteva pensare di prendere come arma offensiva o difensiva. Ma, come ve lo dissi, il dottore Watson, esso viene impiegato specialmente nelle operazioni chirurgiche più delicate. Ebbene, era precisamente per un'operazione che il coltello in questione doveva servire quella notte. Con la vostra grande esperienza in materia di sport, saprete senza dubbio che si può, senza che nulla veggasi, praticare un leggero taglio al garretto di un cavallo in modo da farlo zoppicare molto leggermente e poter attribuire questo zoppicamento a un reumatismo o ad uno sforzo sopravvenuto durante gli esercizi. «Ladro! Miserabile!» esclamò il colonnello. La bestia, al contatto del coltello nel suo garretto, certo doveva dibattersi e nitrire e così destare i dormenti. Perciò Strucker, non avendo la scelta, doveva operare all'aria aperta, lungi dagli occhi indiscreti. «Dio, quanto fui cieco!» esclamò il colonnello. «Ecco perché gli accorsero le candele e gli zolfanelli!» «Evidentemente!» Ma esaminando il contenuto delle sue saccocce, non vi scopersi soltanto il metodo del delitto, ma ben anche i motivi che lo guidarono. Come uomo di mondo, colonnello, voi sapete che nessuno ha l'abitudine di occuparsi dei conti altrui, ne abbiamo abbastanza dei nostri. Trovando di queste fatture nelle tasche dell'allevatore, immaginai che costui conduceva una vita a partita doppia, che aveva il peso di una seconda famiglia. Vidi dal genere delle fatture che nella faccenda entrava una signora e che questa signora doveva avere dei gusti molto costosi. Per quanto generoso possiate essere coi vostri servi, è poco probabile che si guadagnino di che pagare delle toilette di 20 guinee alle loro mogli. Senza lasciargli sospettare la mia intenzione, interrogai destramente Mr. Strucker, rapporto all'abito, e appresi così che il dono non era stato per lei. Prese allora nota dell'indirizzo del sarto, perché ben sospettavo che mostrandogli la fotografia di Strucker sarei convinto sulla identità del gentleman che si era presentato sotto il nome di Derbyshire. Allora tutto mi fu facile. Strucker aveva condotto il cavallo in una curva del terreno affinché il suo lume non fosse veduto. Simpson aveva perduto la sua cravatta scappando e Strucker l'aveva raccolta, forse con l'idea di servirsene per bendare la ferita dello stallone. Arrivato sul posto, quando Strucker avrà voluto arrischiare la sua operazione, il cavallo molto ombroso si sarà spaventato di quella brutta luce e con lo strano istinto d'ogni animale all'avvicinarsi d'un pericolo si sarà dibattuto, poi sarà fuggito lanciando un calcio alla fronte di Strucker. Questi, malgrado la pioggia, aveva ritirato il suo Macintosh per procedere alla sua delicata operazione e nel momento in cui esso cadde sotto il calcio, il coltello gli entrò nella coscia. Tutto ciò è chiaro? «Voi siete davvero stupefacente. Si direbbe abbiate assistito a tutta la scena», esclamò il colonnello. «Un'ultima spiegazione mi rimaneva a trovare. E non era facile, lo confesso». Ero sicuro che un uomo astuto quanto Strucker non avrebbe voluto intraprendere il suo colpo senza esservisi prima esercitato con un po' di pratica. Scorgendo gli agnelli, mi venne l'idea di fare al pastore la domanda che sapete, e con mio grande stupore la risposta confermò la mia supposizione. Al mio ritorno da Londra mi recai presso il fornitore della toilette. Questi riconobbe Strucker come un buon cliente chiamato Derbyshire. Mi disse pure che la moglie del suddetto doveva avere delle tendenze aristocratiche. Il resto si indovina. Strucker, indebitato fino al collo dalle esigenze della signora, cercò la sua salvezza in questa misera marioleria. «C'è una cosa che voi non avete spiegata», disse il colonnello. «Ove trovaste il cavallo?» «Esso era sequestrato e curato da uno dei vostri vicini. Ci sarebbe forse qualche cosa a ridire da questo lato, ma dovetti promettere che non si andrebbe più in là con le ricerche e che vi sarebbe amnistia». «Eccoci giunti a Clapham Junction, Parmi. Se volete farmi l'onore di entrare in casa mia, fumeremo un sigaro e potrò comunicarvi qualche altro particolare che vi potrà interessare».